Ti lodiamo e ti benediciamo, oh Padre, perché tu ci vuoi portare a una intimità sempre più profonda con te. E per questo ci hai dato la grazia della preghiera, un vero dono, un'occasione che sei tu stesso a donare a noi. Ti lodiamo e ti benediciamo perché attraverso Gesù non solo tu ci dici che dobbiamo pregare sempre, in ogni occasione, che la preghiera è il nostro sostentamento, che non possiamo vivere senza la preghiera, ma ci dici anche qual è il contenuto di questa preghiera. Ti ringraziamo e ti lodiamo, Signore Gesù, tu sei il modello dell'orante, sei il vero orante, noi guardando a te impariamo come dobbiamo pregare, come possiamo fare quando dobbiamo vivere questa grazia che è la preghiera. Ti chiediamo di non stancarti, di riportarci alla verità, di metterci nella verità, di rischiararci con la tua parola perché sia questa parola a farci diventare sempre più trasparenti, sempre più veri con noi stessi. Ti chiediamo di donarci lo Spirito Santo, che è maestro di preghiera, che è colui che prega dentro di noi, come dice San Paolo, grida Abba, è lui che mette dentro di noi quella nostalgia di casa che ci fa desiderare il ritorno. Così come l'hai messo nel cuore del figlio prodigo, il quale ritorna, desidera il ritorno. Spirito Santo, vieni in noi, facci desiderare una intimità profonda col Padre e col Figlio in te. O Maria, tu che sei la maestra di orazione, tu che ci insegni la contemplazione, guidaci e insegnaci i segreti della vera preghiera. Amen. Siamo al versetto 9 di questo capitolo 18 di Luca e ancora una volta Gesù racconta una parabola che penso tutti conoscano bene, soprattutto perché io penso quando noi leggiamo le parabole tendiamo a identificarci con la persona buona e giusta, o comunque con la persona meno compromessa, è come quando leggiamo la parabola dei due figli o del padre misericordioso, normalmente tendiamo a identificarci col figlio traviato che se ne va, che torna, per cui si fa festa, mai con quello che è in casa, che brontola, che è scontento, che non gli va bene niente, che comunque si sente a posto, in questo è difficile identificarci, e invece Gesù probabilmente sta dicendo proprio questo per noi, dobbiamo sempre un po' capovolgere la cosa e dire perché mi identifico nell'altro, perché alla fine vorrei essere quello, ecco, magari vorrei essere quello. E così in questa parabola tendenzialmente credo che noi ci identifichiamo col povero pubblicano, il quale sta a distanza, si batte il petto, comunque la leggiamo, vediamo un po'. Disse ancora questa parabola. Siamo sempre nel contesto della preghiera, quindi Gesù parlava della necessità di pregare sempre senza stancarsi, quindi una preghiera che non venga meno, che non si arrenda, che vada avanti, che vada oltre le stanchezze, oltre le tentazioni, oltre le difficoltà, oltre le fatiche, oltre i fastidi. E quindi questa vedova che va a rompere le scatole a questo giudice in ogni momento, senza sosta, esasperandolo un po' in qualche maniera. E qui invece nella parabola, notate bene il perché, c'è una parabola rivolta ad alcuni, per alcuni quindi, che avevano l'intima presunzione di essere giusti e disprezzavano gli altri. È interessante che la nuova traduzione della CEI parla di intima presunzione, penso che invece la traduzione dell'altra diceva presumevano di. Eh, Nel greco c'è proprio un po' questa cosa, non ci sono due parole, c'è una parola sola, però c'è un verbo che esprime proprio qualcosa di dentro, cioè questa certezza profonda, cioè alla fine se Dio non fosse contento di me, francamente sarebbe incontentabile, cioè questo sentirci sostanzialmente a posto, Signore, cosa devo fare di più? Lo troveremo ancora andando avanti nella nostra meditazione di questo capitolo 18, quando troveremo la figura del funzionario, chiamiamolo piuttosto che giovane ricco, cioè è proprio uno, un ricco, uno che è di alto ceto, lo vedremo poi, il testo greco parla proprio di qualcuno che è uno che ha un certo ruolo importante comunque, anche lì dice, ma che cosa mi manca ancora, insomma, dai, ho osservato i comandamenti, vado a messa, faccio parte del consiglio pastorale, faccio il catechista, faccio nei tempi vuoti faccio anche il sacrista, cioè, insomma, alla fine cosa vuoi di più, insomma, Signore, cosa vuoi di più da me, alla fine, quindi l'intima presunzione di essere giusti, se non giusti, almeno passabili, ecco, perché non credo che noi siamo così sfacciati, almeno con noi stessi, da dirci giusti, no, giusto no, però col giustino, qualcosina, ecco, non proprio da scartare, e disprezzavano gli altri, e dall'altra parte c'è proprio questo disprezzo, il disprezzo è proprio un senso di superiorità, ma anche un giudizio, perché alla fine guardate che quando io disprezzo qualcuno, in realtà sto giudicandolo, lo giudico inferiore a me, e quindi alla fine dico, ma non ho mica niente da spartire con lui, Ricordate una storiella di un povero prete anziano che non era molto amato dal suo vescovo, va a parlare col vescovo e voleva che il vescovo lo ascoltasse, il vescovo lo tratta un po' dall'alto in basso, dice, ma mi pare che lei abbia anche una cultura abbastanza bassa, signor parroco, e gli dice, sì, è vero, non ho degli studi specialistici, eccetera, sì, ma ho sentito dire cose anche degli strafalcioni, che lei quando fa le prediche non è proprio così preciso, e, per esempio, ma lei sa quanti sono i vizi capitali? Il parroco dice 8, 7, e lui dice no, 8, no, 7, eminenza, eccellenza, ha dimenticato il disprezzo degli altri, quindi ecco un parroco che ne sapeva un po', ecco, esiste anche l'ottavo vizio capitale che è il disprezzo degli altri, questo sentirci superiori, sentirci un po' più in là, e tutto sommato il giudicare l'altro vuol dire in qualche maniera l'avere, metterlo un po' sotto i nostri piedi, sentirci al posto di Dio, in fondo mettersi al posto di Dio. E dice così la parabola: due uomini salirono al tempio per pregare. Uno era fariseo, l'altro pubblicano. Tanto per capire chi sono questi due uomini, intanto salgono al tempio. Notate bene che abbiamo visto nei versetti precedenti quando pregare, e in qualche maniera per che cosa pregare, e qui vedremo qual è il contenuto della preghiera. In fondo Gesù ci dice qual è il contenuto che deve avere la nostra preghiera. Allora, questi due uomini salgono al Tempio, e giustamente si parla di salire al Tempio perché il Tempio era in salita, quindi non era, quando io dico salgo in chiesa, perché la chiesa è al piano di sopra, quindi il Tempio era in salita, quindi salgono al Tempio tutti e due, E era interessante anche come si svolgeva la preghiera nel Tempio. La preghiera nel Tempio non si svolgeva normalmente come uno entra in chiesa, fa silenzio. Anzi, c'erano dei cartelli nel Tempio di Gerusalemme in cui si diceva di non alzare troppo la voce quando si pregava, perché si pregava a voce alta, era normale. Non so se avete mai visto gli ebrei che pregano, non so, qualche volta l'avete visto in qualche rappresentazione al Muro del Pianto, muovono tutto, muovono la testa, le braccia, le mani, i piedi, cioè, e poi parlano ad alta voce. Quindi perché la preghiera è una realtà che deve prendere tutto l'uomo, quindi deve prendere il movimento, le labbra, parlare ad alta voce, le corde vocali. E quindi immaginate, entrate in questo grande tempio con le colonne eccetera, dove ognuno cioè, una gran confusione, no? Allora entrano e ognuno fa la sua preghiera nel tempio. Immaginate quanta gente c'era nel tempio, anche se il tempio era immenso. Il tempio prendeva l'attuale area delle due moschee a Gerusalemme, quindi un tempio solo, adesso sono due moschee, una spianata immensa il tempio, quindi era una delle meraviglie del tempo antico. E abbiamo un fariseo e il pubblicano. Chi erano i farisei? I farisei, potremmo dire, erano coloro che si curavano in maniera particolare di osservare minuziosamente la legge, non solo quella scritta ma anche quella orale, tutti i 613 precetti della legge orale, 365 e 248, 365 positivi, uno al giorno, e 248 negativi. Bisognava osservarli tutti. Questi erano i farisei, quelli che, quindi, gente, una persona stimata, che amava sinceramente Dio, che pregava, che osservava bene i comandamenti, la legge, quindi una persona. Non dobbiamo pensare che i farisei fossero delle persone cattive, assolutamente no. San Paolo era fariseo, se ne vantava anche, fariseo. E Gesù dice delle parole dure contro i farisei, ma non in quanto erano farisei, ma in quanto esasperavano alcune cose. Gesù li chiama attori, attori, quello che noi, che non è tradotto, una parola non tradotta, vuol dire che recitano una parte, ipocritai, ipocriti, ipocrites è l'attore, quindi colui che recita una parte. E allora dice, in realtà voi amate piuttosto mostrare di essere giusti che di esserlo. Quindi in qualche maniera Gesù richiama il cuore, alla profondità, a qualcosa che è dentro. Quindi un fariseo, quindi un giusto, e poi dall'altra parte un pubblicano. Chi erano i pubblicani? In greco la parola è telones. Ora non so l'origine perché uno viene chiamato pubblicano, forse perché aveva delle pubbliche relazioni. Telones di per sé vuol dire quelli che stanno a raccogliere le tasse, quindi uno che raccoglieva le tasse, come si chiamano, gli esattori delle tasse. Quindi probabilmente, non sono andato ad approfondire questa cosa, mi viene in mente adesso, pubblicano, perché il latino traduce publicanus. Quindi probabilmente il publicanus in latino era colui che era addetto alle pubbliche relazioni per lo Stato, per raccogliere i soldi per l'erario pubblico, in questo senso, publicanus. E allora la traduzione italiana è rimasto pubblicano, ma che in pratica a noi non è che dica un granché. Non so se io dico, penso che potrebbe essere una buona domanda per il quiz di Gerry Scotti. Se uno domanda chi è il pubblicano, questo qui può arrivare, non so a quanti euro si arriva adesso, proprio adesso, l'ultima domanda credo, non so se esiste ancora queste cose qui. Comunque, allora domandare chi è un pubblicano, questo che non ha niente a che vedere come pubblico peccatore, cioè pubblicano è proprio piuttosto uno che aveva relazioni con il pubblico, e venivano considerati dei peccatori in alto grado dagli ebrei in quanto maneggiavano i soldi. Prima cosa, maneggiavano i soldi, maneggiare i soldi, il denaro andava in mano a tutti, e allora andava in mano ai peccatori e ai giusti, alle persone che avevano commesso, agli assassini che avevano le mani sporche di sangue, e a coloro che invece erano innocenti. Quindi quando tu maneggiavi continuamente il denaro eri a contatto con l'immondizia, cioè ti contaminavi continuamente, perché la concezione ebraica era che quando tu sfiori qualcosa che è stato in mano a un peccatore, un abito, qualunque cosa, per cui quando uno andava al mercato, tornava a casa, si lavava di tutto, lasciava gli abiti fuori di casa, c'era uno sgabuzzino fuori di casa in cui aveva gli abiti puliti per far tutta una purificazione, perché può darsi che io ho sfiorato inavvertitamente un peccatore, mi sono contaminato anch'io, quindi, e poi se mi sono contaminato le mani e poi mangio il pane, si contamina il pane, mangio il pane, si contamina dentro, ho un disastro, quindi una complicazione continua. Allora si capisce, uno che era a contatto sempre con i soldi, inoltre i soldi erano denari pagani, non è che per il Tempio c'era un denaro speciale, per chi voleva fare l'offerta in chiesa, c'era un denaro coniato apposta in cui c'era sul candelabro a sette braccia, la menorah, oppure qualche altro simbolo ebraico. Per cui quando uno entrava e doveva comprare le pecore o altro, doveva fare il cambio, dare le dramme o altri soldi che circolavano normalmente, faceva il cambio, gli davano il denaro del Tempio e questi lo consegnavano al sacerdote. Perché non poteva entrare il denaro pagano nel Tempio? Ma perché c'era il divieto di rappresentazioni umane e sul denaro c'era la faccia dell'imperatore. Quindi quando tu rappresentavi una persona umana o qualcosa, oppure magari c'era su qualche volta Zeus con in mano il fulmine, oppure Posidone, cioè c'era sul verso oppure sul retro o la faccia dell'imperatore con la scritta e dietro magari c'era la faccia di una divinità. Quindi va ritenuta qualcosa di pagano e soprattutto di idolatra. Era una specie come aveva una statua di un idolo in casa. Allora toccare un denaro del genere, in più, altro motivo, questi riscuotevano le tasse per conto degli odiati romani, che erano gli invasori, che invadono il sacro suolo della Terra Santa. Quindi capite, tutti questi motivi rendevano questa persona eminentemente peccatrice, quindi ecco perché i pubblicani venivano considerati una razza infima, persone capaci di tutto. In più circolava voce e normalmente nell'immaginario collettivo che questi pubblicani erano pure ladri, quindi che ci speculavano su. Io mi ricordo ancora adesso in mente un giovane che era stato qui un'estate a fare un ritiro e lo vedevo triste, un giovane forse di 30 anni, 35 anni, e l'ho incontrato in corridoio e dico: come ti chiami? Giovanni. Ma Giovanni, che cosa fai nella vita? Così. E lui mi dice: non me lo dica, è la mia croce. Faccio l'esattore delle tasse. Dico: ma qualcuno dovrà pur farlo. Tutti mi odiano, ma che colpa ne hai tu? E lo so che le tasse non si pagano volentieri e dunque lui aveva la sua croce, cioè tutti mi odiano. Come un altro giovane che conosceva, faceva il becchino, diceva: ogni volta che trovo una ragazza vorrei fidanzarmi, e dico che faccio il becchino, questa qui non mi dà più appuntamento la seconda volta. E d'altra parte qualcuno deve pur fare questo mestiere, no? E allora dicevo, questa persona, per dire, in fondo Gesù presenta uno che si trova sul primo gradino della scala, potremmo dire, dei giusti, e l'altro sull'ultimo gradino. Tutti e due vanno al Tempio a pregare. Il fariseo, stando in piedi, in italiano vedete sono tre parole, stando in piedi, in latino è stans, stando, ed effettivamente nel greco c'è semplicemente stateis, cioè, stando dritto, stando fermo, immobile, quindi non devo neanche chinarmi perché a testa alta con Dio, me la intendo direttamente col Padre Eterno, insomma noi ci diamo del tuo, quindi allora a testa alta, pregava così, Qui c'è scritto tra sé, ma nel greco francamente non lo vedo. Proseuchetto tauta, vuol dire queste cose, pregava queste cose, cioè Gesù ci indica qual è il contenuto della preghiera, non il come pregava, ma il contenuto, mentre invece traducendo così sembrerebbe invece che ci dice il modo. Allora io direi pregava queste cose, cioè diceva queste parole, pronunciava questa orazione, io direi pronunciava questa orazione: oh Dio, ti ringrazio perché non sono come gli altri uomini. La traduzione che c'è qui è ladri, ingiusti, adulteri e neppure come questo pubblicano. In realtà c'è una parola che voi forse conoscete, Arpagone. Avete mai sentito parlare di Arpagone, l'avaro di Molière? Arpagone, che è un nome greco, che poi non è un nome ma è un piuttosto un titolaccio, Arpages, che qui viene tradotto come ladri. In realtà più che ladro, il verbo arpazzo, da cui deriva poi la parola Arpages, in realtà vuol dire rapace, cioè non è necessariamente ladro il rapace, ma è capace, piuttosto è l'atteggiamento del profittatore, no? Quando dici questa persona è un rapace, capace di speculare sulle carogne soprattutto, no? Questi che ci arrivano, e allora è davvero cattivo, perché non dice ladro, invece in greco ladro si dice lestes, e qui invece no, Arpages è un'altra cosa, non è proprio il ladro. Neanche i ladri che erano crocifissi con Gesù in realtà non vengono presentati come lestai, ladri, ma vengono presentati come malfattori, cioè soprattutto come banditi, quindi probabilmente erano due disgraziati politici, due terroristi, due delle Brigate Rosse che erano finiti in croce con Gesù, quindi non proprio dei ladri. In latino purtroppo è stato tradotto con latrones, ditevi voi che poi latrones, che vuol dire ladro, basta, italiano tradotto ladrone vuol dire ladri grossi, di grosso calibro, no, ma non c'entra niente, non è che il ladrone sia più grosso del ladro, ma no, perché è una traslitterazione del latrones latino, che non c'entra assolutamente niente, perché vedete questi modi di dire che ci fanno vedere cose che non ci sono, no? Ecco, comunque, e allora dice tre cose, tre situazioni: la persona rapace, la persona ingiusta, e qui la traduzione mi sembra giusta, mi sembra corretta, adikos, che vuol dire che uno che manca di giustizia, e poi moikoi, gli adulteri, che non è necessariamente l'adultero, ma è piuttosto un donnaiolo, cioè non è solo l'adultero perché che tradisce la propria moglie, ma moikoi è un po' più di adultero. Moikos è piuttosto un uomo disordinato che vive la sua sessualità in maniera disordinata. In dialetto milanese direbbero: due passi murusa lassi, due vo murusa fo. Ecco, uno che non so, è detto per dire il donnaiolo, no? Due passi murusa lassi, due vo murusa fo, dove passo murusa lascio, dove vado murusa faccio. Quindi, era un modo un po' sbrigativo per esprimere una situazione di certe persone. Allora, quindi non sono come queste persone, rapaci, ingiuste, donnaiole, cioè spregiudicati in costumi sessuali, e aggiunge neppure come questo pubblicano. Potremmo dire fortunatamente, ma sono anche così. E poi aggiunge: digiuno due volte alla settimana. Quindi era uno di quelli di Međugorje, questo qui è mercoledì e venerdì. Non ho niente, anzi sono un fervente di Međugorje anch'io, quindi, ma anch'io digiuno mercoledì e venerdì, ma mi sento dentro, per quello che mi sento anch'io, ma il mercoledì, non lo facevo il mercoledì e venerdì. Vedete che la Madonna è una perfetta ebrea, ha cambiato giorni ma non ha cambiato uso, quindi martedì e giovedì loro facevano digiuno. Invece noi abbiamo cambiato i giorni, ma mercoledì perché si ricorda il tradimento di Giuda e il venerdì perché si ricorda la morte di Gesù, quindi sono cambiati i giorni rispetto agli ebrei. E quindi digiuno due volte alla settimana, pago le decime di tutto quello che possiedo, quindi sono uno di quelli che digio. Le decime si pagavano al Tempio, non dice pago le tasse ai romani, non lo so, magari pagavano anche quello, perché poi era difficile fuggire al fisco romano, i romani, mamma mia, tassavano tutto, e non gli scappava niente, erano molto molto oculati. Si capisce che la nostra finanza ha preso molto dagli antichi romani, i nostri finanzieri, che vanno a tassarti anche l'aria che respiri fra poco. E comunque, quindi pago le decime di tutto quello che possiedo, cioè la decima era la tassa che veniva data al Tempio, cioè si diceva che quando tu hai i tuoi beni, soprattutto quello che avevi ricavato dal tuo campo, una decima doveva venire data per il mantenimento dei sacerdoti, per la ristrutturazione del Tempio, quindi per pagare un po' anche il culto, è un po' il corrispettivo dell'otto per mille, insomma, soltanto che 8 per mille è abbastanza poco. Quindi la decima vuol dire un decimo, cioè il 10%, che non è l'8 per mille, insomma. Quindi è abbastanza. Quindi sono un uomo onesto, un uomo. Quindi lui si presenta. Ora, notate bene che Gesù non dice il fariseo, bugiardo come un serpente, diceva così, così, così. No, non dice che era bugiardo. Non dice che è spudorato, no, sta dicendo la verità. Non è che quest'uomo sta raccontando a Dio delle storie. Sta pregando, sta dicendo le cose come stanno o come gli sembrano che stiano, quindi è probabile così. E soprattutto sta dicendo le cose che fa, quindi sta dicendo quello che sta facendo. Io faccio questo, faccio quest'altro, e comunque digiuno due volte a settimana, pago le decime. Notate bene quindi la differenza, Il pubblicano, quindi il telones, invece, anche qui dal punto di vista umano c'è una differenza, stando a distanza, fermatosi a distanza, quindi questo si sente così lontano, quindi vedete i due atteggiamenti anche fisici esprimono anche psicologicamente che cosa sente la persona. C'è la persona che dice: Signore, io sono vicino, io sono uno degli eletti, grazie Signore perché sono tra gli eletti, grazie Signore perché veramente sono bravo, sono uno, quanto di cappello a uno come me, averne così, di cristiani o di fedeli così. L'altro invece ha la sensazione di essere distante, cioè capisce la propria povertà e comincia anche a esprimerla attraverso il suo stato lontano, no? Quindi, fermatosi a distanza, non osava nemmeno alzare gli occhi, non dice al cielo, ma alzare gli occhi, cioè proprio mettere gli occhi, sì, dice anche al cielo, sì. Esto non, quindi non alzava neanche gli occhi al cielo, quindi stando a distanza. E cosa faceva? Si batteva il petto. Quindi battersi il petto è un modo per esprimere la colpevolezza. Signore, sono colpevole, lo diciamo ancora adesso, no? Nel confesso, nella messa. È una delle preghiere che io preferisco quando celebro la messa senza unita alle lodi, perché se no chi rielesa ci sono già i salmi, ma semplicemente perché io vivo in una comunità e anche quando ero parroco spesso lo facevo il confesso di onnipotente, e invece di andare per le sbrigative col chi rielesa e basta, ma semplicemente perché io stesso faccio fatica a chiedere scuse, a riconoscermi peccatore di fronte agli altri. E in comunità poi, quando si è in comunità, ci sono delle persone che hanno una tendenza particolare a non chiedere mai scusa. E allora io provo una certa soddisfazione, sono un serpente, io sono terribile, provo una certa soddisfazione a vedere, guardando giù mentre mi faccio mia colpa, ah, se lo fa anche lui, meno male, che ogni tanto si fa mia colpa di fronte a tutti, perché c'è gente che non sbaglia mai, anche in comunità, anche se siamo appena in 11, però sembra qualcuno che non sbaglia mai, allora che non mai deve dire scusa ho sbagliato, ho fatto così perché se no, ma l'ecologico che è sbagliato, va bene, no perché io pensavo che... Allora, facendo così vedo che tutti si battono il petto, anche queste persone si battono il petto. Allora, si batteva il petto dicendo: oh Dio, abbi pietà di me, peccatore. Quindi poche parole, in greco addirittura quattro parole, ancora meno. Ilazzetimoi pro martolò, cioè sii propizio a me, Signore, stammi vicino, sono un poveraccio, è tutto lì, Signore, stammi vicino. Somiglia alla preghiera dell'Antonio, un vecchio mio penitente, Sant'Om, che veniva per confessarsi, che si confessava sempre in dialetto. E allora si confessava in dialetto e così, e intanto gli domandava, ma allora chiamano il Togni, in dialetto milanese il Togni, e diceva, ma Togni, e prega? Oh, sciocchiura, mi preghiere vale, non so se le mie preghiere valgono. Quando sono stanco la sera faccio così. Oh Signore, sono te il tuo Togni, te dici più niente che un sogno. Oh Signore, sono il tuo Antonio, non ti dico più niente perché ho sonno. È una preghiera semplice, Signore, sono un poverino, ho bisogno di te, ecco, ho bisogno di te, sono veramente un poverino, sono uno che riconosce la propria lontananza da te. E allora Gesù dice, io vi dico, notate bene la parola di Gesù, quindi vi garantisco che, ancora come nella parabola precedente, questo io vi dico, che questa è una sottolineatura grave, quasi a dire che io possa morire se non è vero quello che vi dico. Io vi garantisco che, io vi dico, questi, a differenza dell'altro, tornò a casa sua giustificato, cioè Dio lo ha perdonato. Perché? Chiunque si esalta se stesso, sarà umiliato, e chi si umilia, cioè si mette in basso, riconosce la propria povertà, sarà esaltato. Ora, da chi? Ora, state attenti, che non siamo chi si umilia sarà esaltato dal vicino di casa, chi si esalta sarà umiliato dal vicino di casa o dal suo datore di lavoro. No, non è questo, eh. Ora, il si esalta e si umilia... sarà umiliato e sarà esaltato, in realtà è un passivum divinum, è un modo per evitare il nome di Dio. Siccome il nome di Dio non andava pronunciato, non nominare il nome di Dio in vano, e bisognava pur pronunciarlo in qualche maniera, allora certe volte si usava l'escamotage, si trova nelle beatitudini, no? Beati quelli che piangono, perché saranno consolati, cioè Dio li consolerà. E qui, allora, ricordati che se tu ti esalti, Dio ti umilierà, ti mette al posto tuo, perché il tuo posto è che sei un piccolo, cosa vuoi davanti a Dio? Vuoi andare a vantarti davanti a Lui? Ma dai, fammi ridere, ma... E dall'altra parte, se tu invece riconosci che sei piccolo, Dio dice, ma io ti benedico, io ti voglio bene, sei mio figlio. Io ti scelgo perché ti metti nella verità, e se sei nella verità io ti accolgo. Allora, il discorso qui dove sta? Qual è il contenuto vero della preghiera? Guarda che è importante qui, eh? Qual è il contenuto vero della preghiera? Non è il raccontare a Dio cosa faccio, Dio lo sa meglio di te quello che fai, disastri più che non puoi. Dio riconosce tutte le cose che fai, anche il risvolto della medaglia che tu non vedi, perché sei così preoccupato di vedere il bene che fai, che non vedi neanche che dietro è seminato la farina, insomma. Allora, Dio sa, Dio non ha bisogno che tu vada a raccontare qual è la fama di cui tu godi. ma Dio ha bisogno che tu presenti te stesso. Va bene, pago le tasse, ma tu chi sei? Il fariseo non dice chi sono, non dice: Signore, sono un uomo, sono uno che cerca di fare il bene, magari, Signore, ce la metto tutta, non so se lo farò bene, però, ecco, un uomo che presenta le cose che fa, l'altro che presenta chi è. Allora, la preghiera è, ecco che cos'è, qual è il contenuto della preghiera? Presento a Dio la mia persona, me stesso, il chi sono, non cosa faccio. Dio sa tutto, cosa vuoi che hai bisogno, che tu gli faccia il ricordo, che gli faccia l'elenco delle cose che hai fatto. Dio conosce le cose che hai fatto, cioè io preferirei che non le conoscesse, ma comunque le conosce, le sa troppo bene. Ma ecco, è qui, in fondo è quel Dio mi vede e sa, anche se non è che ci sono certi posti dove preferirei che non mi vedesse, insomma. Una volta sono entrato in un bagno e ho scritto: Dio ti vede, per carità, anche qui. Non è che mettere un cartello Dio ti vede lì è che è segno di cattivo gusto, ma che Dio ficca naso, insomma. Ma alla fine non è che a lui gli interessi molto cosa faccio lì, insomma, anche perché lo sa benissimo, ma che non ci vuole molta fantasia. Però per dire che sono sotto lo sguardo di Dio sempre, per cui è inutile che vado a fargli l'elenco delle cose buone che faccio, ma devo mettermi davanti a lui così come sono. Dio vuole vedere il volto del suo figlio, non la borsa della spesa, non che cosa ho comprato, che cosa ci ho messo dentro. Ecco, allora, questo mettersi nella verità. La preghiera è mettersi davanti a Dio nella verità, e quindi troviamo veramente questa espressione di preghiera, e abbiamo visto quindi quando pregare, ma anche adesso il come pregare, qual è il contenuto della preghiera, e credo che dobbiamo imparare un po' tutti, no? Una preghiera che non giudica, una preghiera che non punta il dito contro nessuno, una preghiera che non serve come autoesaltazione, che non serve per autogiustificazione. Ecco, la preghiera come un vero incontro con colui che mi ama, con colui che si prende cura di me. È il tempo in cui mi fermo ai piedi di colui che conosce tutto di me e che non fa se non dirmi: ti voglio bene, sei mio figlio, mi prendo cura di te. Ecco, credo che possiamo fermarci qui per fare un po' un piccolo esame sulla nostra preghiera, no? Domandarci ma com'è la mia preghiera? Non le mie preghiere, la mia preghiera, non è tanto il numero delle preghiere, ma il come, il quando, che spazio ha nella mia vita, che cosa cambia nella mia preghiera. La mia vita cambia grazie alla preghiera. Ricordate cosa diceva il padre Ljubo Međugorje, diceva: se la preghiera non cambia la tua vita, cambia la preghiera. La nostra preghiera deve cambiare la nostra vita. Se la nostra preghiera non riesce a cambiare la nostra vita, vuol dire che sto pregando in una maniera sbagliata, devo cambiare preghiera, no? Come dire, se è un motorino che non va, cambia il motorino, insomma. Bene, ci fermiamo qui e chiediamo davvero a Maria, che è la maestra di orazione, maestra di preghiera, che ci faccia guardare nel nostro cuore e vedere che cosa possiamo fare di meglio e di più per rendere la nostra preghiera, anche in questo tempo speciale che è il cammino verso la Pasqua, la preghiera conforme al cuore di Gesù. Cioè, in fondo ancora un andare oltre, Chi mi ha seguito l'altro mese, abbiamo parlato soprattutto di andare oltre. Gesù è colui che ci invita ad andare oltre, oltre la tua preghiera, oltre le tue meschinità, oltre le tue piccolezze, oltre le tue abitudini, andare oltre. Gesù ti indica una meta che è al di là di quello che stai facendo adesso, qualcosa in più. Ed è questo che è la meta, in fondo, La meta è anche la Pasqua, che è il simbolo della meta di tutta la nostra vita, è proprio un andare oltre, oltre la morte, oltre la sofferenza, oltre la depressione, lo scoraggiamento del Venerdì Santo, è un andare oltre. Quindi oltre anche un modo di pregare che è ancora infantile, che è discutibile, eccetera, eccetera. O magari un po' farisaico, come viene presentato qui.